Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori, sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro! Sì.
A tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Qui con voi dalla Perla Nera di Novara c'è Sara
e Cristina,
pronte per la nostra ora settimanale. Allora, questo martedì, come di consueto, trattiamo la rubrica Storie di donne e lo facciamo raccontandovi la storia di Maria Pasquinelli. Cri, la parola a te.
Grazie Sara. Allora, come appena anticipato da Sara, quest'oggi parliamo proprio di Maria Pasquinelli. Insegnante fiorentina, classe 1913, si diplomò appunto maestra elementare e successivamente si laureò in pedagogia a Bergamo. Si è iscritta nel 1933 al Partito Nazionale Fascista e frequentò anche la scuola di mistica fascista. Negli anni 40, precisamente nel 40, si arruolò volontaria a Croce Rossina a seguito delle truppe italiane in Libia. E l'anno dopo lasciò l'ospedale di El Abiar, che si trova vicino a Bengasi, dove prestava servizio, per raggiungere la prima linea, travestita da soldato, con la testa rasata e i documenti falsi. Purtroppo per la nostra Maria fu scoperta, riconsegnata ai suoi superiori e rimpatriata in Italia. Nel gennaio del 42 chiese invece di essere inviata come insegnante in Dalmazia, e per qualche tempo insegnò l'italiano a Spalato, città che è stata annessa nel 1941 a seguito dell'occupazione italo-tedesca della Jugoslavia, e incorporata nel governatorato di Dalmazia. Dopo l'armistizio di Cassibile, il 12 settembre del 1943, Spalato fu presa dai partigiani jugoslavi, che disarmarono la divisione Bergamo. Una parte dei militari italiani costituì il battaglione Garibaldi, che fu poi impiegato con i tedeschi a Gliss. Nel contempo, numerosi soldati e civili italiani furono imprigionati dai partigiani jugoslavi, altri furono uccisi. Tutto questo nella totale indifferenza del generale italiano Emilio Beccuzzi. Tra questi uccisi dobbiamo segnalare il provveditore degli studi Giovanni Soglian, di cui la Pasquinelli era la segretaria, insieme a lui anche numerosi insegnanti. La stessa Maria Pasquinelli fu imprigionata dai partigiani comunisti jugoslavi e condannata a morte. Finché fu liberata dalle avanguardie tedesche che occuparono la città il 27 settembre, quindi un paio di settimane dopo. A Spalato, Maria Pasquinelli aiutò a recuperare da una fossa comune le salme di 106 civili italiani e militari della Bergamo, che sono stati uccisi durante il periodo in cui la città era stata occupata dai partigiani jugoslavi. In più, documentò le uccisioni di italiani compiute in Dalmazia e in Istria dai titini. Per questo fu numerose volte minacciata di morte dai comunisti. ma nello stesso tempo, temendo anche gli Ustascia, su consiglio di amici abbandonò la città e si rifugiò a Trieste a novembre sempre dello stesso anno, del 43. Proprio nella città di Trieste collaborò con il Comitato Profughi Dalmati, subissando di memoriali e di denunce le autorità della RSI. Dopo questo si trasferì a Milano, dove riprese il lavoro di maestra ed entrò in contatto con il principe Junio Valerio Borghese, che era comandante della decima flottiglia MAS, cui consegnò una copia della sua documentazione, che si intitolava Italiani e Slavi nella Venezia Giulia, in cui ipotizzò un'unione di tutte le forze militari presenti sul confine orientale in chiave anticomunista per opporsi all'avanzata titina. Però la distanza, la lontananza da Trieste era pesante e quindi fece poi ritorno per portare aiuto ai profughi che gli erano rimasti. Inviata poi sotto copertura dalla decima flottiglia MAS con l'appoggio del comando mezzi d'assalto Alto Adriatico, cercò di stabilire i contatti con i partigiani della Franchi legati ad Edgardo Sogno, nella speranza che facessero pervenire la documentazione fino al momento preparata dal governo del Sud e con quelli delle brigate Osoppo, col proposito di costituire un blocco per la difesa dell'italianità al confine orientale. La Pasquinelli riuscì così a contattare la Osoppo e in un unico incontro, cui prese parte il capitano Maglio Morelli del battaglione Valanga della decima MAS, avvenne in data 1 gennaio 45.
Perfetto, io direi di fare una breve pausa musicale per andarci ad ascoltare l'ultima dei Bronson con Continuerà a bruciare e subito dopo gli Evanescence con What You Want. A tra poco.
Ricordo ero solo un bambino, oggi come ieri per strada io e te, capelli corti e la testa calda, accento gelene scritte schine. Let's go.
Eccoci tornati sulla Perla Nera di Lovara. Allora, stavamo raccontando, per chi si fosse sintonizzato solo adesso, la storia di Maria Pasquinelli e siamo arrivati al 1 gennaio del 1945. Cri, come va avanti la storia di questa patriota?
Va avanti in maniera altrettanto avventurosa e rocambolesca, direi. Esatto, perché dopo questo incontro che c'è stato appunto al 1 gennaio del 45, come dicevi tu, passano due mesi e Maria Pasquinelli, decisa a raccogliere ulteriore materiale riguardo alle uccisioni di italiani in Istria, si recò in viaggio a Pisino, a Parenzo e a Pola. Nella sua attività fu aiutata sia dalle federazioni fasciste locali, sia da alcuni responsabili del CLN, dal quale il PC si era da tempo ritirato, ponendo le proprie formazioni militari agli ordini del nono corpus sloveno, che erano poi le Brigate Garibaldi. Rientra in seguito a Trieste, essendo ricercata sia dall'OSNA, la polizia segreta jugoslava, per la sua attività in Istria, che non piaceva particolarmente, sia dalla polizia tedesca, per ambigui contatti con il governo del sud. E fu nascosta dal capitano di corvetta Aldo Lenzi della decima flottiglia MAS. Però fu scoperta e arrestata dalla Luftwaffe il 15 di marzo. Liberata poi circa un mese dopo per l'intervento personale di Junio Valerio Borghese, resta comunque sempre ricercata dall'OSNA, e quindi riparò a Milano presso il comando della decima flottiglia MAS, dove rimase per un paio di settimane, quindi fino circa il 26 aprile, assistendo ahimè allo scioglimento del reparto.
Cri, ci fermiamo un secondo per andarci ad ascoltare i Guano Apes con Open Your Eyes e Shania Twain con Man, I Feel Like a Woman.
Let's go, girls.
Eccoci qua, riprendiamo immediatamente la storia di Maria Pasquinelli. Eravamo arrivati allo scioglimento appunto del reparto della decima MAS. Cri, la parola a te.
Passano un paio d'anni e la mattina del 10 febbraio del 47 il brigadiere generale Robert De Winton, comandante della guarnigione britannica a Pola, lasciò il suo alloggio. In quelle stesse ore, a Parigi, era in corso la firma del trattato di pace che assegnava la città di Pola, annessa all'Italia già nel lontano 1918, ma sappiamo essere italiana da molto più tempo, alla Jugoslavia. Il passaggio di poteri sulla città di Pola avrebbe avuto luogo in concomitanza con la firma del trattato di pace. Quindi per l'occasione la guarnigione britannica era stata schierata davanti alla sede del comando ed il generale De Winton fu invitato a passarli in rassegna. Quindi De Winton, arrivato in macchina, stava avanzando verso il reparto schierato, quando dalla piccola folla presente si staccò la nostra Maria Pasquinelli, stretta nel suo cappottino rosso, e dirigendosi verso il generale estrasse la pistola che nascondeva in una delle maniche e sparò 3 colpi di pistola nella schiena. Fece segno ad un soldato di avvicinarsi, depose la pistola a terra e senza parlare si fece arrestare. Nella tasca del suo cappotto c'era un biglietto che Maria aveva scritto nell'eventualità che fosse stata uccisa subito lì sulla piazza. Anzi, come disse al processo lei stessa, sperava che finisse così. In fondo sapeva benissimo che il gesto da lei compiuto l'avrebbe condotta ad una sicura condanna a morte. Nel biglietto che le è stato trovato, c'erano scritte queste parole: seguendo l'esempio dei 600.000 caduti nella guerra di redenzione 15-18, sensibili come siamo all'appello di Oberdan, cui si aggiungono le invocazioni strazianti di migliaia di giuliani infoibati dagli jugoslavi dal settembre del 1943 a tutt'oggi, solo perché rei di italianità, a Pola, irrorata dal sangue di Sauro, capitale dell'Istria martire, riconfermo l'indissolubilità del vincolo che lega la madrepatria alle italianissime terre di Zara, di Fiume, della Venezia Giulia, eroici nostri baluardi contro il panslavismo minacciante tutta la civiltà occidentale. Mi ribello col fermo proposito di colpire a morte chi ha la sventura di rappresentarli, ai 4 grandi, i quali alla conferenza di Parigi, in oltraggio ai sensi di giustizia, di umanità e di saggezza politica, hanno deciso di strappare ancora una volta dal grembo materno le terre più sacre d'Italia, condannandole o agli esperimenti di una novella danzica o con la più fredda consapevolezza, che è correità, al giogo jugoslavo, sinonimo per la nostra gente indomabilmente italiana di morte in foiba, di deportazioni, di esilio. Da pelle d'oca, Sara?
Proprio da pelle d'oca, Cri, veramente. E direi di approfittare del momento per fare un'altra pausa musicale andandoci ad ascoltare gli Exilia con Feel the Fire e gli Z0 Alpha Senza Speranza.
Let me run and feel the continuo a dormire aspettando che cambi, ma non cambia sicuro. Siamo nati segnati, siamo belli davvero. Ecco i figli d'Italia, siamo i figli del nero. E non puoi fare niente, non ci cambi davvero. Quando passa la squadra, passa il nostro pensiero. Siamo la sfida alle stelle, un bel calcio nel culo. Siamo come la febbre che non passa sicuro. Siamo senza speranza. Siamo senza speranza. Da fare, non c'è niente da dire, non c'è tempo da dare per chi non vuole capire. Siamo il passo romano e lo stesso saluto, siamo l'inno alla vita, ecco ciò che è dovuto. E tu che niente puoi fare, resta pure nascosto a spiare le gesta di chi vive davvero. Siamo pronti a saltare, siamo un unico uomo, siamo un unico cuore molto più grande del vostro. Siamo senza speranza. Siamo senza speranza. Siamo senza speranza. Siamo senza speranza. Siamo senza speranza.
Eccoci tornati sulla Perla Nera di Novara. Per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, stiamo trattando in rubrica Storie di donne, la vita di Maria Pasquinelli. Abbiamo appena finito di leggere il biglietto che aveva scritto appunto la Pasquinelli, e mi immagino che adesso qui entriamo nel processo.
Sì, perché poco tempo dopo, rispetto ai fatti del appunto del 10 febbraio del 47, quindi al momento dell'assassinio di De Winter, il 19 marzo del 47 il processo contro Maria Pasquinelli ebbe inizio davanti alla corte militare alleata di Trieste. L'imputata si dichiarò colpevole dei fatti addebitati e spiegò le ragioni che l'avevano indotta a compiere questo attentato. È del 10 aprile la sentenza di condanna a morte che la corte alleata pronunciò nei confronti della nostra. All'invito rivoltole dalla corte ad appellarsi entro 30 giorni, la Pasquinelli rispose, cito testuali parole: "Ringrazio la Corte per le cortesie usatemi, ma fin d'ora dichiaro che mai firmerò la domanda di grazia agli oppressori della mia terra." Il giorno seguente a queste parole, Trieste fu inondata da manifestini tricolori. E questa la frase scritta: "Dal pantano è nato un fiore, Maria Pasquinelli, viva l'Italia!" E l'Associated Press, tramite l'inviato Michael Goldsmith, si espresse con queste parole: Molti sono i colpevoli. I polesani italiani non trovano nessuno che comprenda i loro sentimenti. Il governo di Roma è assente. Gli slavi sono apertamente nemici in attesa di entrare in città per occupare le loro case. Gli alleati freddi ed estremamente guardinghi. A questi, specie agli inglesi, gli abitanti di Pola imputano di non avere mantenuto le promesse, di averli abbandonati. La condanna a morte poi fu in seguito commutata in un ergastolo dal comando alleato, da scontare in Italia. E dopo 17 anni la grazia venne chiesta ed ottenuta, tornando libera nel 64. Tornata in libertà, andò a vivere a Bergamo insieme alla sorella e nel 2011 rilasciò delle brevi interviste alla giornalista Rosanna Turcinovic-Giuricin. Maria Pasquinelli, la nostra eroina, è morta a Bergamo, nella sua casa, il 3 luglio del 2013, 3 mesi dopo il suo 100° compleanno.
Noi ci fermiamo per qualche minuto ancora prima delle ultime battute finali e andiamo a sentire i Cranberries con Promises e gli SPQR fino alla fine.
Anyway.
Rieccoci qui su La Perla Nera di Novara. E, Cristina, cosa vuoi dire di questa storia?
È una storia bellissima, una patriota al di fuori di ogni logica, di ogni... Non so, è una figura che a me è piaciuta moltissimo, perché oltretutto non era nemmeno istriana, era fiorentina e ha combattuto per una terra che è diventata immediatamente sua. Non ci sono parole per descriverla, una vita avventurosa e... Non lo so, davvero, rimango anch'io senza parole, perché effettivamente tra le donne di cui mi sono trovata ad occuparmi nell'ultimo periodo, è così, Maria Pasquinelli mi è entrata veramente nel cuore.
Sì, mi rendo conto, perché ti ho chiesto appunto perché sono rimasta anch'io senza parole, ecco.
Me la trovo molto, molto... mi è piaciuta. Ripeto, sono senza parole anch'io.
Guarda, senza parole entrambe siamo arrivate ormai alla fine della nostra puntata insieme, sperando di aver lasciato senza parole anche i nostri ascoltatori. Vi lasciamo sulle note di Marilyn Manson con The Beautiful People e Serge Tankian con Sky is Over. Con Cristina ci rivediamo.
Ci vediamo martedì.
Giusto, martedì. Mentre con La Perla Nera il prossimo appuntamento stavolta sarà domenica con Classica Domenica, la vita di Amadeus Mozart. Non ci sentiremo mercoledì come di consueto per il rock, perché ci sarà il concerto dei Topi Neri e dei DDT. Quindi un saluto dalla Perla Nera di Novara. Mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa e intransigente.
Ciao, a martedì!
creature, cradle the sound.